Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Genova è una città che entra in una vera e propria spirale di terrore.
Eravamo molto sotto pressione.
Anna Lamberti Rossi è stata attinta da numerosi colpi di arma da taglio.
Quello che c'era a quel dito era molto importante.
Si sospetta che la mano potesse essere la stessa.
Chiunque potrebbe essere colpito.
Sky Crime presenta Ciao bella signora, parte prima. Identikit, termine inglese, ma usato solo in Italia. Nei paesi anglofoni si usa facial composite. È il metodo utilizzato dai ritrattisti della scientifica per identificare il colpevole. Un mestiere in evoluzione, che si avvale della tecnologia, ma che comunque resta legato alla capacità di chi lo pratica, che non deve solo saper disegnare, ma avere intuito e la giusta empatia per mettere il testimone nelle condizioni ideali per ricordare qualcuno. A maggior ragione se il soggetto da ritrarre è stato visto di sfuggita e magari in una situazione delicata. Di questo metodo non abbiamo parlato nel corso di questi episodi, poiché tutti i delitti raccontati non comprendevano testimoni oculari diretti del delitto. Ecco allora che invece di delineare un volto incarnato, reale, restiamo bloccati nell'astrazione del male ed il colpevole, da essere umano in carne ed ossa, diviene mostro, oggetto di miti e storie. Quelle storie che legano una comunità nella sua identità e nelle sue paure. Un delitto che non si riesce a risolvere resta un caso a sé, spesso riguardante la sfera di parenti e conoscenti della vittima, oltre che di curiosi. Ma quando gli omicidi cominciano ad essere più d'uno, nello stesso periodo, e non si sa se l'assassino sia lo stesso, nemmeno si capisce il movente, ecco che ogni successivo delitto senza autore certo può trascinare un'intera città in un clima di tensione. Ogni persona incontrata per strada, su un treno, potrebbe celare l'identità del mostro che tutti stanno cercando. Perciò, caliamoci un'ultima volta, in un caso a pista fredda. Lo faremo assieme a Matteo Caccia e ai giornalisti, poliziotti e coprotagonisti di questo Cold Case.
Testimoni incerti, moventi deboli, verità parziali. Quanto può valere una giustizia incapace di dare certezze? Siamo nel 1998 e anche in Italia si sta affermando un metodo infallibile capace di stravolgere le indagini tradizionali. È la prova del DNA. Con un campione biologico dell'assassino, la scienza promette di risolvere ogni caso di omicidio. Il sangue non mente, ma è davvero così semplice?
È il 9 aprile del 1998 e il corpo di Anna Rossi Lamberti, vedova pensionata a 72 anni, viene trovato nel corridoio della sua casa di Salita Franzonina nel quartiere di Marassi. Un quartiere popoloso, a pochi metri dallo stadio Luigi Ferraris, dove giocano le partite di Genoa e Sampdoria.
Lui è Tommaso Fregatti, giornalista del secolo XIX e presidente del gruppo Cronisti Liguri.
La vicina di casa sente i gatti miagolare e vede i panni stesi da giorni e inizia a preoccuparsi. Va appunto dalla portinaia, decidono di chiamare la figlia, che è un'insegnante elementare della zona, e la informano che la mamma non risponde al campanello. La figlia è talmente terrorizzata, chiede aiuto al marito che lavora nella zona. Anna era molto attenta e chiudeva sempre la porta con i giri, invece questa volta i giri della porta non ci sono.
Interviene Alessandra Bucci, vicario del questore di Sassari. All'epoca, capo della sezione omicidi della squadra mobile di Genova.
Per fortuna entra soltanto il marito, perché la vista del cadavere sarebbe stata agghiacciante per una figlia. All'inizio io ricordo Paola come una persona inebetita, sconvolta, come è normale che fosse, perché era un fatto secondo me inimmaginabile per chiunque.
L'Anna è supina nel corridoio, in mezzo, in un lago di sangue. Ha perso un orecchino nella colluttazione, ha perso una scarpa. Soprattutto ha perso quella parrucca, quel toupé che lei indossava spesso.
I colpi d'arma da taglio individuati sul corpo di Anna Lamberti Rossi sono circa 8.
Ma la povera vittima, questa signora settantenne, era stata massacrata.
Genova in quegli anni è una città piena di contraddizioni. È una lingua di terra soffocata tra mare e montagne, un labirinto di carruggi e grattacieli. E cittadini silenziosi che vivono nella paura di un'ombra. Prostitute, anziani, giovani donne, nessuno è al sicuro dal mostro di Genova.
Io in quel periodo ero alla squadra mobile, mi occupavo di reati connessi alla prostituzione e alla ricerca di latitanti. Era un anno particolare, era il 98, un anno che ha segnato profondamente Genova e anche la nostra vita di investigatori della squadra mobile.
Dal 9 marzo al 18 aprile una furia assassina si abbatte sulla Liguria, che conta 8 omicidi in poco più di un mese. I giornali la battezzano come una primavera di sangue. Ce la racconta Fabio Sanvitale, giornalista investigativo.
Tra il 1997 e il 1998 Genova è una città che entra in una vera e propria spirale di terrore. Vengono colpite vittime completamente diverse tra loro, persone che vivono in casa, commercianti, cambiavalute, metronotte, prostitute, e questo naturalmente non fa altro che aumentare la paura in città, perché chiunque potrebbe essere colpito.
Eravamo molto sotto pressione perché avevamo intuito che stava succedendo qualche cosa che non stavamo ancora capendo, e ogni giorno avevamo una chiamata.
E proprio in via Monticelli, nell'ottobre, una coppia di anziani viene picchiata, seviziata, rapinata e uccisa da un assassino.
L'assassino non sa, nel momento in cui entra con un trucco, quello di fingersi un postino, che all'interno dell'abitazione c'è anche la domestica. E quindi rimane un po', diciamo, preso in controtempo, tant'è vero che sarà proprio la domestica, rifugiandosi su un balcone, a chiamare aiuto quando gli spari sono finiti.
Io sono intervenuta in quella casa praticamente tra i primi, e mi ricordo insomma di essere entrata in questa casa con difficoltà perché il cadavere della donna giaceva proprio all'ingresso. In un'altra stanza stava esalando l'ultimo respiro il marito.
È così che anche nella zona dove abitava la signora Rossi si comincia a parlare di serial killer, uno sconosciuto che può bussare alla tua porta o sorprenderti in maniera inaspettata. Eppure alcuni elementi suggeriscono che a casa di Anna sia accaduto qualcosa di diverso.
Anna non avrebbe mai aperto la porta a uno sconosciuto, e quando Anna viene trovata morta nel suo appartamento si sospetta che la mano potesse essere la stessa dell'omicidio di via Monticelli. Parliamo di un 100-150 metri di distanza dalle due abitazioni.
L'omicidio Rossi-Lamberti, tuttavia, ha grossi punti di differenza rispetto alla serie omicidiaria che sta scuotendo la città in quel periodo. L'attacco alla povera signora Rossi è un attacco molto disordinato. Addirittura c'è il tempo da parte della signora di instaurare una colluttazione, quindi di cercare di ripararsi dai colpi. Invece l'aggressore della serie omicidiaria vera e propria ha colpito sempre e continuerà a colpire in maniera molto pulita, diciamo, molto precisa. Tuttavia c'è un ma. Al cinema ci insegnano che gli assassini seriali hanno sempre delle caratteristiche precise che si ripetono, ma questo è cinema. Nella realtà, per esempio, il modus operandi può sicuramente variare. Non si poteva escludere che comunque l'omicidio Rossi-Lamberti non fosse ascrivibile al serial killer che in quei mesi stava terrorizzando la città.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Anna Rossi-Lamberti è l'ennesima vittima del mostro di Genova? Il profilo delineato dai giornali è quello di un uomo astuto, abile con le parole e ossessionato dalle donne. In teoria compatibile con le tracce lasciate dall'assassino di Anna. Nell'abitazione non ci sono segni di effrazione. Anna ha aperto la porta al suo assassino, l'ha accolto, l'ha persino coccolato.
Per delineare questa pista ci avvaliamo delle analisi di Luigi Cipolloni, professore di medicina legale all'Università di Foggia.
La vittima, la signora Anna Rossi-Lamberti, viene rinvenuta all'interno del suo appartamento nel corridoio che unisce le varie stanze in posizione prona. Il capo della vittima venne rinvenuto adagiato sotto due cuscini. Noi non sappiamo con precisione in quale momento della dinamica violenta l'aggressore ha messo questi cuscini sotto il capo della vittima.
Gli investigatori ipotizzeranno che l'assassino, mentre la uccideva, le ha probabilmente messo un cuscino in faccia, quasi per non volerla vedere morire, perché probabilmente la conosceva e non se la sentiva di vederla dilaniata e straziata in quel modo.
All'inizio si è pensato addirittura che questi cuscini avessero in qualche modo un richiamo simbolico oppure che l'assassino l'avesse fatto per pietas.
Lui è Daniele Bocciolini, avvocato penalista e criminologo.
Anche un bracciale che è stato rinvenuto sempre nello stesso, sempre sulla parte sinistra, dei segni visibili di forzatura, quindi cercato di portarlo via attraverso una pinza. Magari è intervenuta una contingenza sopravvenuta, come può essere appunto un rumore di un vicino o qualcosa che ha fatto sì che poi l'assassino si desse alla fuga.
Non riesce a portarsi via gli ori, comunque non li porta via tutti, comunque non li cerca, non sa neanche aprire un braccialetto, cioè francamente abbastanza incompetente come ladro.
A tutti salta agli occhi la questione della cucina. In cucina, nel tavolo, apparecchiato come fosse a ricevere un ospite importante, c'è un vassoio che il genero dirà subito alla polizia non è il vassoio che Anna usava tutti i giorni, ma un vassoio quasi delle feste, delle persone importanti. Sul vassoio ci sono una tazzina di caffè, probabilmente utilizzata dall'assassino che ha bevuto il caffè, e una bottiglietta di liquore all'anice, cioè l'acqua di lumaca, che è usata molto in Liguria. E anche le sigarette delle MS Slim Club che Anna fumava e che insieme all'accendino sono racchiuse in un elegante porta sigarette in pelle di coccodrillo. Sono lì, lasciate lì insieme alle riviste di gossip che Anna leggeva.
L'altra cosa singolare era il fatto che sul lavabo sono stati trovati vari piatti, quindi sono state trovate delle insalatiere, dei piatti, delle posate, che erano ancora da lavare. La prima cosa che si fa quando sai di dover ospitare qualcuno è quella di far trovare casa in ordine.
Quei piatti sono un segnale, secondo la figlia, che dice: mia mamma non avrebbe mai lasciato dei piatti abbandonati così nel lavabo.
Probabilmente significa che la signora non aveva nella sua mente quella di ospitare qualcuno, che probabilmente sarà arrivato all'improvviso.
Non tutti gli omicidi fanno paura, ma l'omicidio di una donna sola in casa, che può essere tua madre, tua nonna, la tua vicina di casa, la signora che viene a comprare il pane da te, fa paura. Tutto quello che avviene dentro una casa fa paura.
In casa di Anna Rossi Lamberti gli indizi non mancano. Gli investigatori sono convinti che quelle tazzine lasciate sul tavolo siano la chiave per chiudere il caso. E mentre in laboratorio si inizia a delineare il profilo genetico dell'assassino, l'autopsia chiarisce le dinamiche dell'aggressione.
Il corpo della signora Rossi Lamberti presentava una serie di ferite a livello toracico riconducibile all'utilizzo di un'arma da taglio. Queste ferite d'arma da taglio erano presenti anche a livello del collo della vittima. Le dimensioni sono di circa 2 centimetri, quindi per fare una similitudine potremmo paragonarle al coltello con cui tagliamo il pane.
L'assassino non ha portato con sé ovviamente l'arma del delitto, ma era qualcosa trovata e rinvenuta all'interno dell'abitazione.
La ferita che la signora Rossi Lamberti presenta al capo, questa lacerazione di tessuti fa riscontro una frattura infossata che ha una forma grossolanamente circolare. I familiari constatarono la mancanza di un soprammobile che aveva la forma di una tartaruga, che quindi genericamente potrebbe essere proprio compatibile con il tipo di lesione. La localizzazione della ferita lacero-contusa alla parte posteriore sostanzialmente del capo ci fa ipotizzare che la signora sia stata colpita in maniera improvvisa e per lei inattesa dalle sue spalle. Questo ci indica una dinamica che si è sviluppata in più fasi, dal prima con un mezzo contundente e poi con un'arma da taglio. Questo tipo di situazioni danno un po' l'idea di quelli che una volta si chiamavano delitti d'impeto, quindi non di una premeditazione.
Una signora comunque di una certa età, una signora minuta, perché tutto questo accanimento?
Le dinamiche dell'omicidio sono complesse. Anna Rossi Lamberti viene aggredita alle spalle lungo il corridoio. Cade a terra, colpita alla testa da un oggetto semisferico. L'assassino pugnala ripetutamente la vittima al petto, al collo e al ventre con un comune coltello da cucina. Infine, le preme un cuscino sul viso per attutire le grida, per finirla o forse per non vederla morire. Un crimine così efferato, una dinamica così articolata per rubare qualche gioiello? Forse c'è qualcos'altro.
A livello del palmo della mano viene rilevata una lesione con la signora Rossi Lamberti che tentava di parare un colpo inferto con un coltello dall'aggressore. L'altra invece presenta delle caratteristiche totalmente differenti.
Per completare l'analisi si aggiunge la voce del professore Alberto Bellocco, medico legale e criminologo.
La lesione che si vedrà a livello del terzo dito della mano destra è una lesione estremamente importante. Vuol dire che per l'assassino quello che c'era a quel dito era molto importante.
E c'è a fianco alle dita c'è anche una saponetta sporca di sangue, che molto probabilmente viene usata per sfilare questi anelli.
Sin dall'inizio gli inquirenti hanno ipotizzato che questa saponetta trovata sul luogo del delitto fosse stata utilizzata per sfilare l'anello dal terzo dito della signora. La signora aveva quasi un taglio che arrivava sino all'osso a livello del terzo dito, come se qualcuno avesse voluto stilare, sfilare qualcosa in particolare. Il pegno d'amore che dai alla fidanzata e quindi vuoi tirarglielo via perché non sei andato d'accordo.
L'ombra del mostro di Genova non abbandona le indagini, ma l'accanimento per sottrarre quel particolare anello, che evidentemente ha un valore simbolico importante, richiama l'attenzione sulla vita privata della vittima. Chi era Anna Rossi Lamberti? Chi la conosceva davvero?
La signora Rossi Lamberti è una signora piacevole, una signora che ama ancora la vita e lo dimostra il fatto che tiene molto alla sua persona. Ha le unghie curate, porta lo smalto, anche in casa non è vestita in maniera sciatta.
Una signora riservata, una signora schiva, una signora che non parlava mai della sua intimità, che neanche chiedeva, diciamo, domande sull'intimità altrui.
Classica nonna, ricca, benestante, ma una classica nonna che aveva una vita sociale intensa perché andava a giocare a carte, andava a giocare a danza, frequentava i volontari della parrocchia.
Però, insomma, gli investigatori sono abituati a guardare al di là delle apparenze, perché niente è mai come appare, no?
Gli inquirenti iniziano l'indagine chiedendosi chi fossero le persone più vicine ad Anna.
C'è sempre un angolo, un cassetto chiuso, un mondo che non è facile che trapeli, che tutti abbiamo e che spesso contiene la risposta alle domande che ci facciamo.
La figlia si reca in questura per raccontare una strana telefonata ricevuta dalla colf della mamma. Una donna di 48 anni, originaria di Catanzaro, quando viene interrogata in questura, la squadra mobile, che ritratto fa? Il ritratto di una donna non così attaccata alla famiglia, non così precisa. Dice che è una donna che vive di notte, che più di una volta l'ha vista rientrare a casa all'alba, sfatta, struccata, che non dormiva mai nel suo letto, che frequentava uomini in casa, che indossava biancheria intima sexy.
La signora riferisce che negli ultimi tempi la signora Rossi si lasciava andare a confessioni, a particolari, anche abbastanza intimi, anche direi piccanti, confidava circostanze anche sulla sua vita sessuale, che non era una conoscenza in realtà neanche delle persone a lei più care.
Nell'abitazione appunto c'è qualche traccia che va approfondita e anche sul racconto della Kov che parla di ciabatte maschili. Si decide appunto di approfondire questa cosa.
E questa cosa ovviamente ci fece trasalire da un lato, ma come dire, anche pensare di essere vicini, diciamo, alla soluzione. E mi ricordo che io andai in più di un'occasione all'interno dell'appartamento di Salita Franzonina a verificare se effettivamente nei cassetti ci fosse traccia di questa, tra virgolette, doppia vita. In realtà non c'era assolutamente niente in quei cassetti, nell'abbigliamento sia intimo che facesse ritenere che la signora Rossi avesse appunto un tipo di frequentazione così, come dire, pruriginosa.
E allora la polizia riflette e dice: ma perché questa donna ha raccontato queste fandonie, queste illazioni su Anna Rossi Lamberti? ovviamente la inserisce nei sospettati.
Una vicina di casa della signora Lamberti Rossi riferisce che Anna non si fidava più della signora delle pulizie perché era venuta a conoscenza di alcune circostanze che l'avevano un po' insospettita.
La signora aveva, diciamo, nel suo entourage familiare dei soggetti a lei vicini, diverse persone che avevano precedenti, quantomeno di polizia, che potevano avere un interesse ad appropriarsi, diciamo, dei beni della signora Rossi, o che comunque potessero avere un movente. Abbiamo ovviamente concentrato la nostra attenzione su quella famiglia.
Le dichiarazioni della signora delle pulizie sulla presunta doppia vita di Anna sono scioccanti, sollevano un polverone, che però si sgonfia presto. Le ombre che la signora, forse suo malgrado, ha proiettato su Anna finiscono per risucchiare anche lei, e non solo lei.
Anche il marito è un personaggio che comunque va approfondito e iniziano una serie di accertamenti, intercettazioni telefoniche, di appidinamenti. La prima cosa è verificare un alibi. Dove erano il giorno del delitto? Dove erano l'8 aprile? La polizia fa degli accertamenti, la Colf è una testimone di Geova e ha passato tutta la mattina e tutto il pomeriggio alla sala del Regno di San Martino, che è l'unica sala di una delle sale del Regno più grosse d'Italia. È stata lì insieme al marito e poi si è spostata e è andata a predicare a Quezzi. Poteva uccidere Anna Rossi Lamberti in quel periodo di tempo? Per la polizia quell'orario non è compatibile con l'omicidio.
La signora delle pulizie e la sua famiglia non hanno a che fare con la morte di Anna. La loro fede li ha salvati. Rimane il mistero sul perché la signora abbia accostato Anna a comportamenti assolutamente legittimi, ma così lontani da lei. In ogni caso, senza nuove piste da seguire, l'indagine torna al punto di partenza, ma i laboratori della scientifica, dopo settimane di lavoro, hanno una nuova carta da giocare.
Questo è il periodo del mostro di Genova. Ma è anche il periodo in cui la scientifica promette grandi risultati grazie all'analisi del DNA. Per poterlo effettuare basta un qualsiasi residuo organico. Un liquido, come la saliva, il sangue, l'urina, il sudore, ma anche un semplice pelo o una squama di forfora possono permettere di tracciare il profilo genetico di chi li ha depositati sul luogo del crimine. Il passaggio successivo è il confronto. Per quello occorre aspettare l'esito delle analisi. Per noi occorre aspettare fino alla prossima settimana. Hai ascoltato Mostri senza nome, Genova, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.